Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.44, Domenico Guarino in studio per la prima edizione della GR regionale di Controradio. Una buona mattinata a tutti voi. Apriamo con la cronaca. C'è una richiesta di riscatto che sarebbe ingente, fatta ai familiari di Yang Yixian, cinese di 46 anni, residente a Empoli, prelevato nella notte tra sabato e domenica da due uomini che si sarebbero spacciati per poliziotti all'esterno di un locale di karaoke a Prato. A ricevere la telefonata ieri è stata la moglie, che vive proprio a Prato con il figlio di 10 anni, lo riportano oggi i quotidiani locali. Per tutti i particolari, linea in diretta al corrispondente Giorgio Bernardini.
Sì, la richiesta ingente che dicevi, Domenico, sarebbe, si aggirerebbe attorno al milione di euro. Le persone che hanno chiamato la moglie dell'uomo presuntamente rapito hanno parlato in cinese, questo è un particolare forse importante, e quindi diciamo c'è un risvolto veloce che fa pensare al sequestro lampo, almeno nell'idea dei probabili sequestratori di questa vicenda veramente incredibile, molto pratese, lo dobbiamo dire, insomma ormai ci ha abituato la città a questi sviluppi e come ricordavi giustamente tutto è successo nella notte tra sabato e domenica, quando questa persona di 46 anni, quest'uomo Yang appunto, è stato prelevato con la forza da due persone, due uomini che sembravano occidentali, che in italiano, almeno secondo i testimoni, gli avrebbero detto di salire sulla macchina, lo avrebbero intimato dicendo lui che erano delle forze dell'ordine. Perché sono sembrati credibili? Perché poi in realtà Yang, l'uomo che è stato appunto rapito, è una persona che problemi con la giustizia in realtà ne aveva, specialmente nel suo paese, da dove era presuntamente fuggito più di un anno fa in Cina, e dove è ricercato per insomma alcune scommesse su WeChat che aveva diciamo ordito, organizzato, e che gli avrebbero fruttato diversi milioni di euro, si diceva almeno 6 milioni di euro. Però la sua storia criminale o presuntamente criminale è più ampia di così, e quindi si sapeva che lui godeva insomma di un benessere economico importante. Evidentemente qualcuno, a questo punto non sappiamo bene dal punto di vista insomma anche dell'organizzazione del rapimento, se italiani o cinesi, se ne deve essere accorto e si è fatto vivo con una richiesta di riscatto per la moglie. Ricordiamo che la moglie aveva denunciato il sequestro assieme ad un amico e che per questo la procura di Prato ha aperto un fascicolo appunto per sequestro di persona. A te la linea, Domenico.
Grazie. Il 9 dicembre 2024, intorno alle 10.30, un'esplosione seguita da un incendio devastò l'area delle pensiline di carico del deposito carburanti Eni di Calenzano in provincia di Firenze. Oggi sarà illustrato l'accordo tra il comune di Calenzano, regione Toscana ed Eni sul futuro dell'area dell'oramai ex deposito di carburanti di Via Erbosa. A quasi un anno alla tragedia, sentiamo i servizi di Raffaele Palumbo.
La dinamica fu chiara da subito, rifornimento in contemporanea alla manutenzione. L'incendio generò un'enorme nube nera visibile a chilometri di distanza e il bilancio fu tragico, 5 morti e 28 feriti, alcuni gravi, danni strutturali ad aziende e abitazioni vicine per l'onda d'urto. Seguirono scioperi e lutto regionale, poi l'indagine della procura di Prato con l'apertura di un fascicolo per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni personali. A marzo 9 avvisi di garanzia, indagati 7 di dirigenti dell'ENI e 2 della società appaltatrice, dunque datore di lavoro e preposto Sergen, con ENI SPA indagata per responsabilità amministrativa. Il procuratore Tescaroli parlò di errore grave e inescusabile causato dalla presenza di fonti di innesco come il motore a scoppio di un elevatore che ha generato calore in un'area ad alto rischio in un momento in cui le operazioni di carico delle autobotti erano parallele alle attività di Sergen, ovvero lavori in area ad alto rischio parallele a operazioni di carico senza adeguate precauzioni per interesse e vantaggio. Quindi Eni e i suoi dirigenti, afferma la procura di Prato, hanno permesso la contemporaneità dell'attività lavorativa di manutenzione e di carico di autobotti nella stessa area sotto le pensiline, senza interrompere i carichi delle autobotti, agevolando così il mantenimento della produttività funzionale all'attuazione delle strategie imprenditoriali dettate dalla stessa casa madre Eni, ed escludendo la necessità di dilatare i tempi di attesa degli autisti mentre avvengono manutenzioni lungo le pensiline di carico. Mentre la vicenda giudiziaria prosegue, ad un anno dalla tragedia si decide in queste ore il futuro dell'area ormai ex deposito Eni di Calenzano.
e sarà sottoposta a una nuova perizia psichiatrica Lorenzo Innocenti, accusato di omicidio aggravato per aver accoltellato a morte la compagna Leonora Guidi alla presenza del figlio di un anno e mezzo, ora affidato alle cure della sorella della vittima. I risultati della perizia arriveranno a gennaio 2026, mentre la prima udienza davanti al GIP è fissata per inizio febbraio. I particolari nel servizio di Sandra Salvato.
Una nuova perizia psichiatrica per valutare se Lorenzo Innocenti, l'architetto di 37 anni che lo scorso febbraio ha ucciso la sua compagna di 34, Eleonora Guidi, accoltellate a Rufina in provincia di Firenze, sia in grado di affrontare il processo. Gli accertamenti inizieranno sabato mattina tramite incidente probatorio, a distanza di mesi dalla sospensione del giudizio penale, dopo che una prima perizia richiesta dal difensore, l'avvocato Patrizio Fioravanti, ne aveva stabilito l'incapacità. Tuttavia, secondo il GIP, si tratterebbe di una condizione reversibile, almeno parzialmente, soprattutto considerati i miglioramenti osservati presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte Annicchiri, dove Innocenti è stato ricoverato come misura di sicurezza provvisoria in casa di cura e custodia. Il femminicida era arrivato qui a seguito delle conseguenze riportate dal suo autodefenestramento appena commesso il fatto, condizioni che allora erano apparse gravissime e che, spiegano gli specialisti, avrebbero causato un deficit neuro cognitivo che ne compromette la capacità di critica e di giudizio. Non la pensa così la sorella della vittima, Elisabetta Guidi, che in un servizio televisivo andato in onda nella giornata internazionale contro la violenza di genere racconta di averlo visto aggirarsi nell'ospedale tranquillamente, ricevendo visite sulle panchine senza terapie da seguire. Oggi intanto è previsto un sit-in del Comitato Cittadini per Firenze davanti al Palazzo di Giustizia.
Abbiamo apprezzato l'attenzione di Italia Viva a livello nazionale, troviamo evidente che uno dei principali riferimenti di IV, Matteo Renzi, abbia sempre avuto rapporti con alcuni circuiti internazionali che noi spesso condanniamo all'interno di questa commissione. A rilevarlo il capogruppo di Sinistra Progetto Comune a Firenze, Dimitri Palagi, che ha illustrato poco fa alla commissione pace di Palazzo Vecchio la risoluzione per dare la cittadinanza onoraria alla relatrice speciale dell'ONU, Francesca Albanese. Ieri Renzi aveva detto di non vedere un solo motivo per cui la dottoressa Albanese riceva un'onorificenza così prestigiosa. Firenze è una città di valori universali, non può essere presa in ostaggio per questioni ideologiche, aveva detto Renzi. In questa città, poi ha aggiunto Palagi, invece, rispetto ai rapporti tra renziani e Israele, riconosciamo che c'è un ruolo specifico imprenditoriale e culturale del console onorario di Israele Marco Carrai, che continua anche ad essere presidente della Fondazione Meyer, e a noi questo preoccupa per il clima che c'è in città. Questa commissione ha sempre lavorato per uno scopo, difendere i diritti del popolo palestinese in un clima che non prevedeva sconti ad atti violenti che venissero da altre parti. Abbiamo condannato il massacro del 7 ottobre, auspicato il rilascio degli ostaggi israeliani. Questo quanto ha dichiarato invece la presidente della commissione pace, Stefania Collesea del PD, aprendo la seduta. La discussione di stamani ha avuto un clamore molto elevato, ha aggiunto Collesea. Io però vorrei all'interno di questa discussione fosse chiaro che la questione da mettere al centro è la questione palestinese. Questo è un atto che parla di questo. L'abecedario degli incubi, cosa succede nella cara Firenze, insomma, è stato il tema della puntata di oggi di Dillo Contro Radio, a partire da un riepilogo delle storie urbanistiche al centro delle dinamiche tra pubblico e privato, comune e sovrintendenza, destinazione e autorizzazione, controlli e responsabilità, dal convitto della Calza, l'ex teatro comunale, Monte Oliveto, San Gallo, l'ex OGR, dal self-check al Eolo. In studio Massimo Torelli, salviamo Firenze per vivere, che ci ha lasciato una serie di quesiti aperti, ascoltiamoli.
Il convitto e l'alza non è l'aspetto più grave che c'è in questa città, ma ormai è diventato un simbolo, perché ci sono altre decine di strutture che hanno fatto in maniera più silente la stessa operazione. Viene tenuto aperto o viene chiuso? San Gallo va avanti così con le torri uguali al cubo nero o viene interrotto? L'OGR va avanti come ha chiesto la proprietà del fondo di investimento o c'è un intervento? Cioè abbiamo degli spazi bellissimi che il Ministero sta vendendo. Il Comune esercita la prelazione o non esercita la prelazione? Potremmo fare una serie infinita di domande, ma il problema è che ne bastano due di azioni, perché una volta che il Comune fa due azioni, non due dichiarazioni, un po' di fondi di investimento dicono: Firenze non è più il nostro giardino di casa, andiamo da un'altra parte.
Intanto, come tanti fiorentini, oltre l'anno futuro è ma noi quando si dorme, hanno chiesto al Comune di essere ascoltati circa il nuovo regolamento sulle orri. I due comitati hanno inviato una richiesta di audizione in commissione consiliare sviluppo economico per poter esprimere le proprie considerazioni critiche in merito ad alcuni aspetti dell'atto approvato inizio settimana alla Giunta di Palazzo Vecchio. La delibera sarà portata in consiglio comunale lunedì 22 dicembre e sarà operativa da inizio 2026. Il 4 dicembre al Goldoni Generazione Unifi, l'evento annuale Alumni Unifi 2025, una serata evento in compagnia di Lorenzo Baglioni, Gaia Nanni e di tanti altri ospiti che hanno studiato all'Università di Firenze. Si tratta di Generazione Unifi, l'evento annuale della comunità di alunni, ex alunni dell'Università di Firenze, un talk per raccontare le storie di chi ha studiato nell'Ateneo Fiorentino con le testimonianze di Benedetta Bitozzi, padre Bernardo Gianni, Alice Innocenti, Anna Meli, Antonio Patuelli, Matteo Restivo, Marco Pierini è il prorettore al trasferimento tecnologico, attività culturale e impatto sociale.
La nostra è una università antica, anche se poi formalmente è nata soltanto poco più di 100 anni fa, e vogliamo mantenere vivo il collegamento tra i nostri ex allievi, gli alunni e la nostra università, e anche appunto parlare di temi di attualità, sapere che cosa fanno, cosa hanno fatto i nostri laureati nel corso della loro carriera lavorativa, e anche dare stimoli soprattutto ai nostri giovani, a quelli che sono i nostri studenti attuali. Quindi non è soltanto celebrazione, anche se c'è anche quello, ci farà molto piacere festeggiare coloro che raggiungono le cosiddette lauree d'oro, appunto laureati nel 1975, quindi a 50 anni dalla loro laurea. Siamo la ex facoltà, ora Scuola di Scienze Politiche e Scienze Affari, ha una grande tradizione in questo ambito, però mancava una comunità di tutti gli allievi, tutti gli ex allievi dell'università, e questa l'abbiamo costituita solo lo scorso anno in occasione, come dicevo, del centenario, perché nel 2024 abbiamo festeggiato i primi 100 anni, e quindi abbiamo deciso di dar vita a questa iniziativa che devo dire sta riscuotendo un grandissimo interesse, perché all'interno di questa stiamo costituendo anche poi quelle che chiamiamo i chapter, cioè i capitoli, le sezioni delle vecchie facoltà, con incontri che stiamo facendo un po' con tutti loro, e c'è una grande davvero partecipazione dei nostri ex allievi, perché il senso di appartenenza era lì latente, nascosto, e c'era bisogno di stimolarlo.
E oggi è stato presentato alla Galleria degli Uffizi, sono state presentate le iniziative in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, un appuntamento naturalmente importante per fare il punto su una vicenda sociale mai troppo dibattuta. Sono ancora tante le cose che si possono, si devono fare per dare la giusta e corretta integrazione alle persone con diverse abilità, e, o meglio, rimuovere gli ostacoli che secondo anche i dettami della Costituzione si frappongono al pieno godimento dei diritti. Diciamo iniziativa agli Uffizi, la seguita per noi Chiara Brilli, a te la linea.
Sì, nuove carrozzine per le gallerie, un libro tattile per scoprire tesori di Palazzo Pitti, video nella lingua dei segni dedicati ai tesori della Reggia Medice e al Giardino di Boboli. Queste in sintesi le novità presentate oggi in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, quali nuovi ulteriori strumenti per promuovere, come dicevi, inclusione e accessibilità nei musei. Nello specifico, la dotazione di ausilia alla mobilità è stata rinnovata e ampliata sia per la galleria che per il complesso Palazzo Pitti Giardino di Boboli. Per gli Uffizi acquistate 15 nuove sedie con ruote, un lettino fasciatoio per adulti che sarà allestito in un ambiente apposito al primo piano, oltre 12 messe a disposizione per Pitti e Boboli. La collana di libri tattili delle gallerie, i libri tattili nascono, come sappiamo, come strumenti per agevolare l'accesso ai contenuti culturali da parte delle persone cieche e ipovedenti, ma di fatto propongono a tutti un'esperienza del patrimonio culturale aperto ai sensi diversi della vista, con particolare attenzione al tatto. Sul palazzo e suoi 5 musei, oltre che su Boboli, si focalizza un nuovo format di video fruibili su uffizi.it in lingua italiana con sottotitoli accompagnati da un interpretariato in LIS. Queste in sostanza le novità. In una società in cui domina la dittatura della visione, l'arricchimento multisensoriale ci permette di cogliere la complessività percettiva che ci circonda. L'obiettivo è quello di fare degli Uffizi il museo più accessibile in Italia, ha affermato il direttore delle gallerie Simone Verde. A te la linea.
Siamo in conclusione di GR, le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi. Sulla Toscana cielo parzialmente nuvoloso, con addensamenti più compatti sulle zone appenniniche e sulla costa, possibili deboli piogge più probabili dal pomeriggio su arcipelago e localmente sulla costa, venti da est a sud-est deboli più moderati sulla costa, mari poco mossi o mossi al largo, le temperature in lieve calo nei valori minimi, le massime invece quasi stazionarie. È tutto, grazie a Ragioneria Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Giovanni Gio Barbasso, stato brado con voi, l'informazione regionale di Controradio ritorna alle 18.45 con la Newsline serale. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.